Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi concludiamo il nostro ascolto, la nostra lettura del simbolo della fede. Siamo arrivati alle ultime due righe, l'ultima frase. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ecco, subito prima c'era professo un solo battesimo, che abbiamo visto l'ultima volta, un solo battesimo per il perdono dei peccati. E anche il simbolo apostolico, che è più antico del simbolo niceno-costantinopolitano, anche il simbolo apostolico dice: credo lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. E mi pare che si potrebbe vedere come qui la comunione dei santi sta al posto di un solo battesimo. E la remissione dei peccati, nel nostro simbolo niceno-costantinopolitano, è vista come frutto del battesimo. E il perdono dei peccati abbiamo visto che è il ritorno nelle braccia del Padre, da cui chi pecca si allontana, da cui il peccato ci fa star lontani. È un ritorno nelle braccia del Padre, il perdono dei peccati, per riprendere ad essere uomini veri, creati secondo Dio, direbbe San Paolo, nella santità della verità, o nella santità e nella verità, per essere di nuovo specchio e immagine dell'uomo vero, che è il Figlio di Dio. L'uomo vero è uno solo, l'unigenito, Gesù, che non ha rovinato l'immagine di Dio nella sua vita. Quando anche il nostro volto, la nostra vita si libera dalle deformazioni causate dal peccato e si ripulisce da ogni sporcizia, allora anche il nostro volto risplende del volto del Figlio di Dio. Anche il nostro volto allora è quello di Gesù. Dio ci ha pensati così, ci ha pensati come Gesù, per essere come Lui. Il perdono dei peccati toglie dal nostro volto tutto ciò che impedisce di vedervi il Figlio di Dio. Eccoci, il perdono dei peccati quindi ci rimette a nuovo, in modo che possiamo riflettere, come anche Mosè rifletteva la luce del suo incontro con Dio, noi riflettiamo direttamente lo splendore del Figlio. E il nostro sguardo può essere rivolto alla vita nuova. Aspetto la risurrezione dei morti. Ecco, dopo aver professato la remissione dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il credo, il simbolo apostolico dice la risurrezione della carne e la vita eterna. Aspetto. Aspettare è un atteggiamento costante nella vita cristiana. L'attesa è sempre presente. L'attesa, l'attendere, è segno che ci rendiamo conto della nostra incompiutezza, addirittura qualche volta della nostra infelicità, solitudine. È un anelito alla perfezione, aspetto, un desiderio di eternità, perché finché siamo nel tempo viviamo sempre nella imperfezione, nell'incompletezza. Quando uno aspetta vuol dire che è in attesa di cose migliori. Quindi l'attendere è anche un confessare che c'è qualcosa di meglio e che deve ancora arrivare questo qualche cosa di meglio. Aspetto, anche noi aspettiamo. Siamo sempre minacciati dal peccato, dalla tentazione, e quindi attendiamo un cambiamento, una vita che possa star tranquilla senza questa minaccia costante alle nostre spalle o di fronte a noi. Attendiamo un cambiamento, attendiamo una vita che venga dopo questa nostra esperienza, che è un'esperienza di morte continua, perché continuano ad essere presenti le paure e le sofferenze. Gesù ha iniziato la sua vita, quella che vive adesso, dopo la morte, la vita nuova, da risorto, l'ha iniziata con la risurrezione. Ricordiamo cosa aveva detto ai discepoli: è necessario che io me ne vada. Quindi la sua morte, che io me ne vada, lo intendeva il suo morire. È un passo importante, necessario, perché solo dopo che è finita la vita biologica, può iniziare la vita vera, la vita santa, divina. È necessario che io me ne vada. Facciamo anche noi sempre l'esperienza che di vivere una vita imperfetta, perché viviamo ancora nella nostra vita biologica, che è soggetta a deficienze, a malattie, e quando siamo malati o quando abbiamo qualche sofferenza, siamo sempre presi da queste cose, dal non sono capace di camminare, non riesco a pettinarmi, non riesco a piegarmi, ho male qui, ho male lì, medicine di qua, medicine di là, medici migliori, medici peggiori, primario sì, eccetera, eccetera, tutte queste. Quindi non è vita questa, perché uno si sente di peso a se stesso e magari anche agli altri, o lo è di sicuro anche agli altri. È la vita biologica. Aspetto, siamo in attesa di una vita che superi queste cose. E qual è la vita che supera queste cose? Quando cominciamo ad offrirci al Signore, a offrire le nostre sofferenze, allora confessiamo che c'è qualcuno o c'è un altro modo di vivere per il quale anche la nostra vita attuale, con le nostre magagne e le nostre sofferenze, per il quale può servire. Allora se io offro la mia sofferenza, il mio male, lo offro al Signore, riconosco in quel momento che Gesù è più importante delle mie malattie. Quando la mia attenzione si posa sul regno di Dio, sull'azione dello Spirito Santo nella Chiesa e nel mondo, allora comincio a vivere una vita nuova, che non è più quella segnata o dominata dal mal di denti o da altre faccende, o dai tumori, o dalle medicine, o dalle ricette di cucina. C'è una vita più importante, una vita nuova. Allora, quando comincia a esserci questa vita nuova, che noi la viviamo o ce ne accorgiamo perché quello che viviamo lo offriamo, lo doniamo, noi stessi ci offriamo al Signore, allora noi diventiamo più leggeri anche per gli altri, per chi ci assiste, per chi ci sta dietro. Non siamo più così pesanti, così lamentosi. Diventiamo, appunto, capaci di sorridere, di ringraziare. Viviamo una specie di risurrezione dai morti, viviamo la risurrezione della carne. La nostra carne è mortale, quindi quando badiamo alla nostra carne, è lei che domina tutto e quindi ci fa stare, quando stiamo male, ci fa stare tristi, ci fa stare lamentosi. Quando invece la nostra carne non è lei che comanda, non occupa più la nostra mente, il nostro cuore, quando non è più al primo posto, è morta. Allora inizia a esserci, può iniziare a vivere la vita nuova, quella di Gesù risorto, che ha offerto al Padre. Così anche noi, quando cominciamo a offrirci e a offrire, entriamo nell'offerta di Gesù e nella vita nuova di Gesù. Aspetto la risurrezione dai morti, dei morti. Aspetto, cioè desidero. Tutti i miei sforzi sono rivolti a questa risurrezione, a questa vita nuova, a sperimentare, a portare avanti la vita nuova, quella vita che ha posto nel cuore di Dio, quella vita che riflette l'amore di Dio, il donarsi di Dio. Allora, se ho questo desiderio, se aspetto la risurrezione dei morti, cosa faccio? Lascio che lo Spirito Santo, come dice San Paolo, faccia morire ciò che di me appartiene alla terra. Quello che di me appartiene alla terra non è più importante. Lo lascio morire, lo lascio cioè da parte. E invece metto in primo posto, lascio vivere quello che appartiene al cielo, cioè la presenza di Gesù risorto, la presenza dell'amore del Padre. Sulla terra continuiamo a fare esperienza di morte, con le malattie, le sofferenze, con le cose che vanno a rotoli, eccetera, eccetera. Sono tutte esperienze di morte. Aspetto, cioè sono tutto proteso a ciò che viene dopo tutto questo, a ciò che viene dopo. Dopo quando? Quando mi offro al Padre. Il mio sguardo quindi è rivolto a Gesù, che è già con noi, che è già risorto. Quindi io non sono più dominato dalla fatica, dal pianto, dal lutto, dalle delusioni, dalle corse, dai ritardi, dai peccati degli altri e neanche dai miei peccati. Il mio sguardo è rivolto a Gesù, la vita nuova, Gesù risorto. Aspetto la risurrezione dei morti. Adesso di risorto dai morti è soltanto Gesù. Aspetto la risurrezione dai morti è come dire aspetto che entri nella mia vita Gesù risorto. Lui che vive pienamente la dimensione nuova, cioè la dimensione dell'amore di Dio. E la vita del mondo che verrà, oppure nell'altro, nel simbolo apostolico, la vita eterna. La vita del mondo che verrà. Il mondo che verrà è una traduzione, e quindi, come tutte le traduzioni, tante traduzioni, non dicono precisamente cosa si intende. Nel testo greco del Credo sarebbe la vita del leone che verrà, non l'animale leone, ma del apostrofo eone, che dopo noi traduciamo il mondo. Ma questa parola non sappiamo tradurla bene. Vuol dire, non so, tutto quel complesso che non è di questa terra, ma che è un sistema di vivere o di essere, che non è di questo mondo, ma è di un altro mondo. Non è un altro mondo uguale a questo. È un altro modo di essere che verrà. Potrebbe essere anche che questo altro mondo, questo altro modo di essere, lo viviamo già in questo mondo e su questa terra. Un altro modo di essere e di vivere. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita di quest'altro ambiente. E quale sarà? Quello dove Dio è tutto in tutti. E non so se è solo in paradiso, ma può già cominciare qui, la vita del mondo che verrà. Quindi noi viviamo con questa attesa. Viviamo in vista di altro, di quell'ambiente dove il regno di Dio è attuale. C'è l'apostolo che dice la nostra patria è nei cieli. Ecco, quello è il mondo che attendiamo, il mondo che verrà. La nostra patria è nei cieli. E i cieli sono il luogo di Dio. Quindi la nostra patria, il mondo che verrà, è il mondo dove Dio è presente, dove Lui è ubbidito, dove Lui è amato pienamente, dove non c'è più la ribellione a Dio. Sono in attesa di questo. E attendendolo anche lo realizzo un pochino. Perché il mio sguardo, il tesoro del mio cuore è là. Quindi realizzo un pochino già, e forse sempre di più, realizzo o entro in questo nuovo mondo che verrà, è sempre, non è mai presente del tutto, per questo diciamo adesso e diremo anche tra 1000 anni, il mondo che verrà, anche se già lo sperimentiamo, anche se già in qualche modo continuiamo a entrare ogni volta che badiamo, diamo importanza o mettiamo al centro il Signore Gesù e la volontà del Padre, la volontà di Dio. Allora se dico aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, è sottinteso che do meno importanza, che mi interessa di meno questo mondo. Quindi le cose di questo mondo che passano mi interessano di meno, o mi interessano per quel tanto che possono aiutarmi a fare questo salto di qualità. Quindi questo mondo, cosa vuol dire questo mondo? La politica di questo mondo, le finanze di questo mondo, lo sport, l'arte, le mode, le ambizioni, le vanità, eccetera, tutto quello che è questo mondo mi interessa poco. L'adopero solo come un trampolino di lancio, l'adopero solo come un punto di partenza da cui staccarmi per entrare nel nuovo mondo, per quel mondo in cui le relazioni sono fatte tutte di amore, di bontà, di comunione, di Spirito Santo. Questo mondo quindi lo vediamo ancora e sempre come un dono di Dio. Certamente è un dono di Dio, molte volte purtroppo rovinato. Molte volte rovinato dal peccato, dall'egoismo degli uomini, e dobbiamo anche dire dal mio egoismo e dal tuo e da tutto quello che c'è nel mondo. Ma guai se mi attacco a questo dono di Dio, il mondo. Allora se mi attacco, se lo faccio diventare importante questo mondo, succederà che mi imprigiona, che mi schiaccia, mi lega, mi fa schiavo. Allora questo mondo devo essere pronto continuamente a lasciarlo. È la vita del mondo che verrà che attendo. A costo di lasciare tutto di questo mondo. E se siamo furbi, le cose, gli attaccamenti che abbiamo a questo mondo, anche se non dipendono dalla nostra volontà tante volte, ma sono quasi, abbiamo l'istinto di essere attaccati alle cose, alle realtà di questo mondo, ma facciamo questo atto di amore, di offrirlo, di lasciarlo, di consegnarlo per passare all'altro mondo, là dove invece il Padre e Gesù sono al centro. Ricordate l'Apocalisse che dice che al centro c'è il trono di Dio e anche l'agnello immolato, ritto in piedi sul trono. Nell'Apocalisse dire il trono è come dire Dio stesso. Quindi c'è il Padre e Gesù al centro della vita nuova. Qual è la vita nuova? Non quella del paradiso dopo che saremo morti. È la vita dei cristiani adesso, la vita della Chiesa. Al centro Dio, il Padre e Gesù immolato per noi. Allora non mi attacco, che mi renderebbe schiavo questo mondo. Invece attendo la vita del mondo, la vita, questo nuovo modo di essere, di considerare le cose, questo nuovo modo di vivere interiormente. è quella vita che è cominciata e comincia in ognuno di noi con la venuta di Gesù. Quando ognuno di noi sperimenta la venuta nella propria vita di Gesù, allora comincia una vita nuova. Quando Gesù comincia ad essere il suo Dio e Signore, come l'ha riconosciuto Tommaso 8 giorni dopo la risurrezione, Dio e Signore. Ecco, quando noi cominciamo a riconoscere che noi apparteniamo a Lui, che vogliamo che sia Lui il principale, il centro, il vero Signore della nostra vita, allora comincia il mondo che verrà. Allora quel mondo è cominciato. Noi lo attendiamo sempre, non diciamo mai ormai sono nel mondo che verrà e bella finita. No, lo attendiamo sempre. Perché lo attendiamo sempre? Perché non è mai completato finché il tentatore è presente su questa terra. Perché il tentatore continua a lavorare, continua a volerci distogliere dalla vita nuova, continua a voler prendere il posto di Gesù e del Padre. E allora noi dobbiamo dire e ripeterci continuamente: la aspetto. Non posso mai vantarmi di dire sono arrivato. Quel giorno che accolgo Gesù pienamente nella mia vita, devo star ancora, o soprattutto allora, molto vigilante, perché le tentazioni diventano più sottili e più difficili da discernere. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ecco, così termina il credo, termina con queste parole e ci lascia, terminando, cosa ci lascia? Ci lascia l'impegno ad essere coerenti, a vivere questo credo, questo sì, sia il credo che l'attesa, a viverlo dentro questo mondo. Dentro questo mondo dove ci sono ancora tutte le tentazioni, dove ci sono tutti i pericoli, dove quel che vale è la vanità e la nostra carne, insomma tutto quello dove ci siamo dentro, lì è il luogo nel quale essere coerenti col credo, cioè con l'affidare la vita al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, essere coerenti col credo la Chiesa e essere coerenti con questo professo, un solo battesimo, quindi non ho paura di dirlo, che lo senta anche gli altri, e ancora e soprattutto con questo aspetto, sono in attesa, perché nemmeno io sono fuori pericolo del tutto, quindi sono sempre in attesa. Siamo pellegrini, siamo ospiti di passaggio su questa terra, perché siamo diretti verso quel mondo, quell'ambiente dove Gesù è il principale, dove Dio è al centro. Ecco, noi siamo in questo mondo come possiamo dire, possiamo trovare dei paragoni o delle profezie nella Bibbia. I fratelli di Giuseppe sono andati in Egitto, vi ricordate? Sono andati in Egitto per cercare il loro benessere. C'era carestia, nella loro terra vanno dove c'è da mangiare. Lì hanno trovato un fratello. Strano, ma l'hanno trovato lì, il loro fratello, che li ha prima di tutto perdonati, poi li ha accolti e poi ha dato loro di che vivere, li ha salvati da quella carestia. Però essi si sono stanziati lì non come fossero di passaggio e sono diventati schiavi. Invece che ricordare adesso, tra un anno, due anni, tre anni, torniamo indietro nella nostra terra, si sono fermati, hanno trovato che quel mondo andava bene per loro, per il loro benessere materiale, e si sono fermati lì. E in questo modo sono diventati schiavi. Così è questo mondo. Se noi non aspettiamo quello che verrà, diventeremo schiavi di questo mondo. E diventeremo peggio ancora di questo mondo. E saremo anche noi questo mondo malvagio. Perciò aspetto un atteggiamento importante, necessario per la vita cristiana. Qualcuno direbbe da mettere nel necessaire, nella borsetta che ci si prende dietro dappertutto. Aspetto. Attendiamo sempre la venuta di Gesù, la venuta del risorto, di colui che vive dopo che è finito questo mondo, della vita quindi senza le comodità, senza lo star bene di questo mondo. Attendiamo la città celeste, come dice l'Apocalisse. Siamo in attesa del regno di Dio. Lo diciamo nel Padre nostro, quando Gesù ci fa dire nella preghiera venga il tuo regno, lì si realizza questa nostra attesa, questo aspetto la vita del mondo che verrà. Venga il tuo regno, diciamo noi, è la stessa cosa più o meno, detto con altre parole. Nel Salmo 49 o 50 della Bibbia c'è un versetto che dice così: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Cioè il credo, potremmo dire, perché ce l'hai sempre in bocca il credo? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? Se vedi un ladro corri con lui e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trova inganni, trama inganni. Cosa vuol dire? Vai dietro all'andazzo generale, ti comporti come fanno tutti, ti lasci condizionare dal mondo. Allora, quel andare ripetendo i miei decreti e avere in bocca la mia alleanza è menzogna, è inutile, anzi, è peggio, ti illude. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ecco, quindi è necessario incominciare ad essere coerenti. Ogni volta che terminiamo di recitare, di pronunciare il credo, sappiamo che con quell'amen diciamo adesso comincio a viverlo. Possiamo cominciare a viverlo cominciando magari dalla fine con quell'aspetto. E quello mi porterà a rendere sempre più vivo e sempre più profondo anche il credo in un solo Dio, credo in un solo Signore, credo nello Spirito Santo. Consegno la mia vita e mi affido e mi fido di Lui, della sua presenza, della sua parola, del suo insegnamento, soprattutto del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.